Quale libro della Bibbia ci parla della saggezza più di tutti? Proverbi. Nei Proverbi troviamo tanto che riguarda la saggezza, ci parla a fondo della saggezza, sia in senso generale e sia in senso molto specifico per varie situazioni, varie circostanze della vita. Quando leggiamo Proverbi, impariamo a vivere in modo saggio. Ma anche allo stesso tempo vediamo il cuore di Dio. Tutta la saggezza viene da Dio. E in Proverbi vediamo il cuore di Dio che vuole trasmetterci la sua saggezza, vuole che possiamo vivere in modo saggio. E oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo guardare un capitolo di Proverbi, Proverbi 15, ed è un capitolo molto ricco, pieno di insegnamenti, pieno di verità, di ammonizioni, è pieno di tanti spunti per riflettere per ciascuno di noi sulla propria vita, per vedere se stiamo camminando in modo saggio oppure no. La parola di Dio illumina la nostra vita, mostra in quali campi non camminiamo in modo saggio, in quali campi non camminiamo come Dio intende, ci mostra il nostro peccato, ma grazie a Dio possiamo avere il perdono. Quando confessiamo i nostri peccati, abbiamo il perdono in Gesù Cristo. Allora, trovate con me Proverbi 15 e ascoltiamo mentre Dio ci parla. Inizio dal versetto 1. La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. Che forte insegnamento qua. Le parole sono molto potenti. Le parole possono fare tanto bene, possono anche fare tanto male. Allora qua c'è la domanda. Quando qualcuno ti parla con rabbia oppure fa false accuse contro di te, come rispondi? In questo versetto capiamo che dice una risposta dolce calma la collera. Una risposta dolce, detta con pace, detta con mansuetudine. Calma la collera, calma lo spirito di chi ti attacca. Al contrario, invece, una parola pungente eccita l'ira, stuzzica, spinge l'altro a continuare nel suo peccato. Allora ti chiedo, come parli, come rispondi quando c'è un litigio, quando c'è uno scontro con qualcuno? Il tuo modo di parlare calma la collera oppure eccita l'ira? In Romani 12, 17 e 18 ve lo leggo, dice: Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E qui sta parlando in senso generale, come stile di vita, quanto è importante che come stile di vita ci adoperiamo per vivere in pace con gli uomini. Con tutti quelli che ci circondano, per quanto dipende da noi. E una parte di vivere in pace con gli altri è di avere risposte che calmano la collera invece di eccitare l'ira. Poi andiamo avanti, il versetto 2. La lingua dei saggi usa la conoscenza rettamente, ma la bocca degli stolti riversa follia. Di nuovo riguarda quello che esce dalla nostra bocca. E quello che esce dalla mia e dalla tua bocca rivela qual è la condizione del cuore. Come usi la conoscenza che hai? I saggi, dice qua, usano la conoscenza rettamente, usano la conoscenza per il bene. Gli stolti invece la usano per il male. E perciò quello che esce dalla bocca degli stolti è follia, non porta ad alcun bene. Allora ti chiedo, cosa esce dalla tua bocca? Esce conoscenza che porta al bene oppure esce follia? Quello che esce rivela come stai dentro. Ma notate anche una cosa importante, non sempre sappiamo qual è la cosa giusta da dire. Non sempre abbiamo saggezza in ogni situazione, però se siamo saggi Se abbiamo timore di Dio, quando non sappiamo qual è la cosa giusta, stiamo zitti, non diciamo niente. La vera saggezza non è sapere sempre cosa dire. Vera saggezza è parlare quando hai qualcosa di buono da Dio da dire, stare in silenzio quando non hai qualcosa da dire. Lo stolto invece parla anche se non ha niente di saggio da dire. Poi il versetto 3. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo per guardare i cattivi e i buoni. Che verità potente. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo, nel senso che Dio vede tutto. Dio è al di sopra di tutto, Dio conosce ogni cosa. Dio guarda tutti gli uomini, sia i cattivi che i buoni. E Dio conosce il cuore di ciascun uomo. Non c'è niente di nascosto davanti a Dio. Allora, come agisci? Come parli? Cosa pensi? Non c'è niente di tutto quello che sia nascosto a Dio. Dio conosce ogni cosa. E avere vero timore di Dio vuol dire tenere in mente questo, sapere Dio mi vede in ogni cosa che faccio e di conseguenza voglio vivere in modo che piace a Lui in ogni campo della vita. Poi il versetto 4. Una lingua sana è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. La lingua sana è un albero di vita, il frutto di un albero di vita è vita. La lingua perversa invece, cioè la lingua malvagia, dice qua che strazia lo spirito. Straziare in questo contesto vuol dire tormentare, affliggere. La lingua che dice cose malvagie tormenta, affligge lo spirito. Allora di nuovo, la stessa domanda di prima. Cosa esce dalla tua bocca? Cosa produci quando parli? Quello che tu dici produce frutto di vita negli altri? Porta buoni frutti? La tua lingua è uno strumento per benedire gli altri? Aiuti loro a vedere più di Dio? Aiuti loro a essere fortificati nella fede? Aiuti gli altri a riconoscere i loro peccati? Oppure quello che tu dici è un peso per gli altri, affligge, tormenta gli altri. Come possiamo fare? Come possiamo affliggere, straziare lo spirito degli altri? Per esempio quando ci lamentiamo. Quando ci lamentiamo, quando facciamo discorsi in cui escludiamo Dio. Quando critichiamo. O anche quando parliamo senza speranza, senza includere Dio nei pensieri, nei discorsi. Prego che ciascuno di noi avrà un parlare che produce vita negli altri. Poi versetto 5. Lo stolto disprezza la correzione di suo padre, ma chi apprezza la riprensione agisce con accortezza. L'argomento di accettare o disprezzare la riprensione viene fuori più volte in questo capitolo, in vari versetti, ed è centrale, è così importante. Come ricevi la riprensione? Come ricevi la correzione? Quando qualcuno ti parla del tuo peccato, come reagisci? L'importante è che ci fermiamo a valutare. La riprensione è una benedizione da Dio. Quando è fatta bene, serve per edificare, serve per allontanare dal male, serve per mettere in luce il peccato, così che possa essere confessato e abbandonato. Se tu odi la riprensione, sei un grande stolto. Il tuo orgoglio ti fa rimanere nella via sbagliata. Al contrario, se tu sei saggio, ami la riprensione, accogli la riprensione. Perché anche se è dolorosa sul momento, però porta un frutto meraviglioso e buono, un frutto eterno. Se tu sei saggio, apprezzi la riprensione, non perché in sé è piacevole, perché non lo è, ma piuttosto apprezzi la riprensione perché desideri i frutti che porterà nella tua vita. Allora, ti chiedo, tu apprezzi la riprensione o odi la riprensione? Quando qualcuno ti parla del tuo peccato, come reagisci? In realtà il modo in cui reagiamo rivela molto del cuore. Allora, vuoi più di Dio? Se tu vuoi più di Dio, ascolta, accogli la riprensione. Poi il versetto 6. Nella casa del giusto c'è grande abbondanza, ma nella rendita dell'empio ci sono guai. Chi è il giusto? Il giusto è colui che cammina nelle vie di Dio. E camminare nelle vie di Dio porta ad avere abbondanza. Allora, abbondanza, bisogna capire cos'è quell'abbondanza. Dio non ci promette abbondanza materiale. L'abbondanza che Dio ci promette e che ci dà è una vita benedetta. È una vita con molto di Cristo. Questa è la vera abbondanza. Nella casa del giusto ci sarà vera pace, ci sarà vera gioia, ci sarà amore, e la mano di Dio è sopra quella casa per benedirla. L'empio invece non ha Dio, cammina lontano da Dio, e l'empio dalla sua vita, invece di raccogliere abbondanza, raccoglie guai, raccoglie dolori, afflizioni a causa del suo peccato. Nella casa dell'empio c'è stress, c'è tensione nei rapporti, ci sono litigi, c'è amarezza, c'è frustrazione. Quando non c'è Dio al centro della casa, ci sono guai. Poi di nuovo parla di come parliamo, versetto 7. Le labbra dei saggi spargono conoscenza, ma non così il cuore degli stolti. Di nuovo, le nostre parole rivelano quello che c'è nel cuore. Quello che esce dalla tua bocca rivela se tu sei un saggio o se sei uno stolto. Allora, hai delle verità di Dio da condividere con gli altri? È quello che esce dalla tua bocca giorno per giorno? Esce conoscenza, la conoscenza di Dio dalla tua bocca? È buono fermarci a riflettere, a valutare cosa esce dalla mia bocca. Ed è buono chiedere agli altri intorno a noi, perché gli altri possono aiutarci meglio di noi stessi a capire cosa esce dalla nostra bocca. Ci aiuta a riconoscere questo, la condizione del nostro cuore. Poi versetto 8. Il sacrificio degli empi è un abominio all'Eterno, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita. E qua sta dicendo, è un abominio all'Eterno quando gli empi, che sono lontani da Dio, fingono di essere religiosi. Chi fa così? Prega, canta a Dio. In quell'epoca offrivano sacrifici, ma il cuore è lontano da Dio. E Dio odia quando qualcuno si presenta come religioso, ma il suo cuore è lontano da Dio, non cammina nelle vie di Dio. Un parallelo di questo brano è in Isaia 1, quando Dio condanna duramente il suo popolo, perché lo servivano esteriormente, ma il loro cuore era lontano da Lui. Al contrario invece, nella seconda parte del versetto dice, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita. Dio gradisce la preghiera degli uomini retti. Dio ascolta quando gli uomini retti, che coloro che camminano nelle vie di Dio, pregano a Dio. Tu adori e servi Dio di cuore? Oppure fingi di essere religioso, servi Dio nell'esteriore, ma il tuo cuore è lontano da Lui. E il tuo cammino dimostra che sei lontano da Lui. buono che ci fermiamo a valutare cosa c'è nel nostro cuore. Poi di nuovo parla di accettare e accogliere la riprensione, il versetto 10. Una dura correzione attende chi lascia la diritta via. Chi odia la riprensione morirà. Nel versetto 5 avevamo visto che è saggio apprezzare la correzione invece di disprezzarla. E la correzione a volte può essere anche molto dura. Ma la correzione porta sempre un buon frutto quando viene accolta. Ed è il frutto di riconoscere il peccato per abbandonare la via che è storta per tornare sulla via diritta. Quindi porta un bene. La riprensione fatta bene porta alla vita. Perché la via che non è diritta è la via che porta alla morte, porta lontani da Dio. Allora, chi odia la riprensione, dice qua, morirà. Morirà perché rimane sulla via sbagliata in cui è. Morirà perché rimane sulla via che lo sta portando lontano da Dio, alla morte. Quindi, se tu odi la riprensione, sei un grande stolto e condanni te stesso. Perché odiare la riprensione vuol dire automaticamente rimanere sulla propria via sbagliata. Poi il versetto 11, di nuovo, quanto Dio conosce ogni cosa. Lo Sheol e Abaddon sono davanti all'Eterno, tanto più lo sono i cuori dei figli degli uomini. Dio conosce tutto. Non c'è niente che sia nascosto a Dio, non c'è niente di segreto davanti a Dio. Dio conosce il cuore degli uomini nel profondo. Avere timore di Dio è tenere questo in mente. È tenere in mente che Dio ci vede e perciò voler vivere di conseguenza, in modo che piace a Lui, per la sua gloria. Versetto 12. Lo schernitore non ama chi lo riprende. Egli non va dai saggi. Sta parlando ancora, e quante volte parla di accogliere la riprensione, ma notate che ogni volta aggiunge un pezzo un po' diverso. C'è poco che rivela la condizione del cuore quanto il modo in cui accogliamo o disprezziamo la riprensione. Lo schernitore di cui parla qua è un empio, è uno stolto, e dice qua che non ama chi lo riprende. Lo schernitore non vuole la riprensione, vuole credere di essere a posto, vuole vedere bene se stesso e vuole essere visto bene dagli altri, e perciò odia la riprensione, odia chi lo riprende. Ma notate la seconda parte del versetto, dice egli non va dai saggi. La saggezza non sta solo nell'accogliere la riprensione, saggezza sta anche nell'andare dai saggi. Notate questo. Accogliere la riprensione è la riprensione che viene a me. Andare dai saggi devo io andare in cerca di chi è saggio. La saggezza è cercare saggezza con il desiderio di voler conoscere di più, di voler crescere. Lo stolto non va dai saggi perché non vuole rischiare di vedere il proprio peccato. Evita chi potrebbe parlare con lui del proprio peccato. A volte evita completamente e a volte evita solo evitando i discorsi profondi, evitando discorsi trasparenti. Cerca di rimanere sulla superficie. Allora ti chiedo, tu sei saggio o sei stolto? Vuoi veramente più di Cristo? Ami chi ti riprende? E lo ringrazi? Cerchi comunione e la compagnia di chi ti parla del tuo peccato? Oppure eviti chi ti calpesta i piedi? Prego che saremo saggi, che andremo noi in cerca della compagnia dei saggi, che vorremo la riprensione per poter camminare sempre più vicini a Dio. Poi il versetto 13 dice: un cuore gioioso rende il viso raggiante, ma per l'afflizione del cuore lo spirito è abbattuto. Cosa si vede sul tuo viso? Il viso riflette quello che c'è nel cuore, e se il cuore ha gioia, vera gioia, gioia che viene da Dio, quello si vede sul viso, viene fuori. Ma se nel cuore c'è afflizione, lo spirito è abbattuto e il viso è triste. Allora pensate a questo. Dio ci ha dato il dono di avere un viso che riflette quello che c'è nel cuore. Ed è un dono. È un dono in due sensi, perché quando abbiamo gioia possiamo essere un incoraggiamento per gli altri che sono intorno a noi. Quando siamo abbattuti, gli altri possono capire come stiamo e possiamo ricevere aiuto. Possiamo nascondere quello che c'è nel cuore se portiamo una maschera. Ma quale bene ci porta portare una maschera? In realtà ci fa solo stare peggio. Allora usiamo il dono che Dio ci ha dato. Viviamo in trasparenza con gli altri. Ma qua sorge una domanda molto importante. Come possiamo avere vera gioia nel cuore, che poi si riflette nel volto? Sono le circostanze che ci danno gioia? È quando tutto va bene che abbiamo vera gioia? Se cerchiamo gioia nelle circostanze, quanta vera gioia avremo? Vera gioia. L'unico modo di avere vera gioia nel cuore, che poi sarà anche visibile nel volto, è se cerchiamo quella gioia in Dio e solo in Dio. Poi il versetto 14. Il cuore di chi ha intendimento cerca la conoscenza, ma la bocca degli stolti si pasce di follia. Chi ha intendimento, chi ha saggezza, cerca la conoscenza, cioè cerca cose buone, è attirato alla vera conoscenza che edifica. Gli stolti invece si pascono, dice qua, si cibano di follia, corrono dietro alla follia, corrono dietro alle cose che non edificano veramente. Allora cosa cerchi tu? Cerchi la conoscenza? Non la conoscenza che gonfia, ma il conoscere Dio veramente, conoscere Dio di più, per avere più fede. E guardate che quello non succede per caso, non arriva a noi automaticamente, è un impegno. Per conoscere Dio di più serve impegno, e per avere quell'impegno serve il desiderio di voler avere più di Dio. Prego che vedremo sempre più il valore di Dio, per voler avere sempre più conoscenza di Dio, che poi ci spinge a cercare quella conoscenza. Poi versetto 15. Tutti i giorni dell'indigente sono cattivi, ma per un cuore contento è sempre festa. Tu puoi essere indigente, poverissimo, non avere nemmeno abbastanza da mangiare, ma se hai un cuore contento, tu non sarai afflitto. Dall'altro lato, tu puoi avere tutto e anche di più ed essere nell'abbondanza, ma se non hai un cuore contento, tutti i tuoi giorni saranno cattivi. La differenza non sta in quello che hai, la differenza sta in dove cerchi la tua gioia. E in Dio, noi che siamo Suoi figli, possiamo avere una gioia profonda e stabile. Una gioia che non dipende dalle circostanze. Una gioia che è radicata in chi siamo, in Cristo. Quindi, se tu vedi che stai un po' bene e un po' male, e vai su e giù continuamente, fermati. Considera dove stai cercando la tua gioia. Perché molto probabilmente tu stai cercando la gioia in qualcosa che non è Dio. E che a volte va e a volte viene. E così stai un po' bene e stai un po' male. perché la fonte della tua gioia non è Dio stesso. Dio è una fonte stabile che non viene mai meno. Poi il versetto 16. Meglio poco con il timore dell'Eterno che un gran tesoro con preoccupazioni. Che buon principio da vivere giorno per giorno. È meglio avere poco avendo timore di Dio e fidandosi di Dio che avere tantissimo e avere anche tutte le preoccupazioni che sono legate ad avere tantissimo. O che possiamo imparare ad essere contenti con quello che abbiamo e a camminare con il timore di Dio, fidandoci di Dio. Il mondo ci dice che è bello avere tanto. La concupiscenza degli occhi ci dice che è bello avere più cose. Ma essere veramente contenti, avere vera pace, non dipende da quello che abbiamo. Avere vera pace dipende dal nostro rapporto con Dio, che è fondato sul timore di Dio. Ed è cercando la benedizione da Dio soltanto, non nelle cose materiali. E poi sulla stessa linea, anche il versetto 17 dice: meglio un piatto di verdura dove c'è amore che un bue ingrassato dove c'è odio. Un altro ottimo principio. L'amore è la cosa più bella che possa esistere. È meglio, dice qua, è infinitamente meglio avere una casa piena di amore e vivendo una vita semplice, piuttosto che avere le tante belle cose della vita e avere odio. Non c'è paragone. Avere vero amore in casa e in generale nei rapporti vale infinitamente più di tutte le cose materiali messe insieme. Allora ti chiedo anche qua, cosa stai cercando? Cosa cerchi tu? Cerchi rapporti in cui c'è vero amore, in cui si confessano subito i peccati per ristabilire il rapporto? Cerchi rapporti in cui c'è vero, profondo perdono? Cerchi rapporti in cui si vive insieme per la gloria di Dio? Cosa cerchi tu? Oppure cerchi rapporti in cui ognuno vive per se stesso e così arrivi ad avere odio invece che amore. Poi il versetto 18 parla di un altro aspetto della vita. L'uomo irascibile fomenta contese, ma chi è lento all'ira acqueta le liti. Chi è lento all'ira non dà sfogo alla sua ira, alla sua rabbia, non dà sfogo alle sue emozioni, piuttosto le calma e agisce con il timore di Dio. Essere lento all'ira è una caratteristica fondamentale per avere saggezza e per camminare nelle vie di Dio. Quanti meno problemi e quanti meno dolori abbiamo quando calmiamo l'ira e in generale le nostre emozioni. Troviamo lo stesso principio, l'essere non iracondo, se vi ricordate, in Tito 2, nelle qualifiche per gli anziani. E quelle qualifiche riguardano ogni vero credente, tranne l'aspetto di essere capace di insegnare, ma il resto riguarda ogni vero credente. Dobbiamo essere non iracondi, non irascibile. Allora anche qua c'è la domanda: come possiamo essere lenti all'ira? Punto di partenza è l'essere mansueti, è accettare di cuore, con pace, umilmente, quello che Dio provvede. Poi versetto 19 parla di un peccato che possiamo avere in forma più o meno subdole, la pigrizia, e dice: la via del pigro è come una siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retti è reso piano. La via del pigro soddisfa la carne, è piacevole per la carne, ma poi lacera e rovina, porta tanto male. Il pigro soddisfa la sua carne, ma ha una vita bruttissima, ha una vita piena di difficoltà, piena di problemi. Ma il sentiero degli uomini retti, che è il sentiero di Dio, che Dio ha preparato, è un sentiero piano. Il sentiero degli uomini retti, la via in cui camminano gli uomini retti, porta a una vita benedetta. Anche l'uomo retto ha difficoltà nella sua vita, ma molte meno dell'uomo pigro. Essere pigro è vivere per la carne, essere un uomo retto è vivere per la gloria di Dio e per il bene degli altri, e sono due cose opposte. O che possiamo vivere come uomini retti e non come uomini pigri. Poi, parlando della saggezza, nel versetto 20 dice: il figlio saggio allieta il padre, ma l'uomo stolto disprezza sua madre. Un figlio saggio è una gioia per i genitori, ma un figlio stolto, dice, disprezza i genitori. Però pensate una cosa: chi ha allevato quel figlio? È il compito di noi che siamo genitori trasmettere saggezza ai figli, la saggezza che viene solo da Dio. Allora, se tu vedi che tuo figlio è stolto, non devi prendertela con lui, perché sei tu che hai mancato di trasmettere saggezza a tuo figlio. Trasmettere la vera saggezza ai figli è uno degli aspetti più importanti di allevare i figli, e vale più di tante belle esperienze e belle cose che puoi dare ai tuoi figli. Poi versetto 21: la follia è gioia per chi è privo di senno, ma l'uomo che ha intendimento cammina diritto. Chi è privo di senno, chi non ha buon intendimento, chi è privo di saggezza, vede la follia come fonte di gioia. Per esempio, trova gioia nel fare baldorie, nel fare lo stupido. E continuate voi la lista con quante altre cose. Che povera la persona che vede queste cose come fonte di gioia. L'uomo saggio, invece, dice qua, l'uomo che ha intendimento, l'uomo saggio cammina diritto. L'uomo saggio non si ferma in compagnia di chi cerca la follia, cammina diritto. Allora ti chiedo, c'è qualche campo nella tua vita in cui vedi la follia come fonte di gioia? Buono fermarci a valutare. Poi un altro tema, nel versetto 22, un altro tema così importante e che vediamo spesso anche nei proverbi, chiedere consigli. Versetto 22 dice: i disegni falliscono dove non c'è consiglio, ma riescono dove c'è una moltitudine di consiglieri. Quanto è importante che chiediamo consiglio. È una delle basi di avere vera saggezza, chiedere consigli. E notate qua, non è chiedere consiglio una volta ogni tanto, quando capita, è uno stile di vita. La saggezza sta nel chiedere consiglio, qua dice nella moltitudine di consiglieri, quando c'è una moltitudine di consiglieri i disegni riescono. È avere vera saggezza, chiedere consiglio alle persone giuste e avere, quando è possibile, una moltitudine di consiglieri. Perché quando noi agiamo di testa nostra, i nostri ragionamenti ci filano tutti e pensiamo di avere ragione. E poi i nostri disegni falliscono. I disegni riescono quando chiediamo consiglio a chi ha più esperienza di noi, ma soprattutto quando chiediamo consiglio a chi ha più di Cristo di noi e a chi ha vera saggezza da Dio. Poi versetto 23 dice: uno prova gioia quando può dare una risposta con la sua bocca, e quanto è buona una parola detta al tempo giusto. Ci dà gioia quando possiamo dare una buona risposta, quando possiamo usare le nostre parole per la gloria di Dio, per aiutare qualcuno. Una parola detta al tempo giusto è un dono da Dio. Efesini 4:29 parla di questo e dice: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che la ascoltano. Se hai una parola buona, secondo il bisogno, è buono, è da dire, per l'edificazione. Può essere uno strumento da Dio per edificare e essere di benedizione a qualcun altro. Quanto è buona una parola detta al tempo giusto, una parola secondo il bisogno. Poi versetto 24, un altro aspetto di come camminiamo. Per l'uomo prudente, la via della vita conduce in alto, per fargli evitare lo Sheol in basso. Essere prudenti fa parte di essere saggi, ed essere prudenti vuol dire non solo buttarsi in situazioni e decisioni, ma piuttosto fermarsi prima a valutare a fondo qual è la direzione giusta in cui andare. E chi vive così, chi è prudente, avrà una vita benedetta, avrà molto di Cristo e camminerà vicino a Dio. Il suo essere prudente gli risparmierà una marea di cadute. Invece chi non vive così farà tante scelte stolte che poi lo porteranno lontano da Dio. Allora, fratelli, evitiamo l'impulsività, camminiamo con la prudenza. Un aspetto della parola di Dio che ci aiuta ad avere prospettiva, così facilmente guardiamo solo a questa vita, a quello che vediamo oggi, quanto è importante che guardiamo da una prospettiva più ampia. Il versetto 25 ci parla di questo e dice: l'Eterno distruggerà la casa dei superbi, ma renderà stabili i confini della vedova. I superbi, gli orgogliosi, non danno gloria a Dio, vogliono gloria per loro stessi. Si vantano di quello che hanno o di quello che fanno, e a volte hanno successo. E se ci fermiamo a guardare solo a questa vita, hanno successo. Dobbiamo guardare più in grande. Dio dichiara qua che Lui distruggerà i superbi. Dio è geloso della sua gloria e la gloria spetta solo a Lui. Dio distruggerà chi si innalza rubando a Lui la gloria. E poi fa questo paragone, dice: ma renderà stabili i confini della vedova. La vedova è un esempio, un simbolo di umiltà e di semplicità. Dio rende stabile e benedice chi è umile di cuore. O che possiamo noi essere umili di cuore. Poi versetto 26. I pensieri malvagi sono un abominio all'Eterno, ma le parole affabili sono pure. Dio odia i pensieri malvagi. Allora stiamo in guardia. Fermiamoci appena iniziamo ad avere pensieri malvagi per cambiare direzione nei pensieri. Ma poi parla delle parole affabili, dice che sono pure. Dio ama le parole affabili. Affabili, essere affabile vuol dire essere gentile, cordiale. È qualcuno che è disponibile, che mostra bontà. Le parole gentili, le parole cordiali, le parole che mostrano bontà e amore e grazia verso gli altri, sono pure, sono buone, sono da Dio. Quando abbiamo parole affabili, mostriamo qualcosa di Dio, del cuore di Dio, agli altri intorno a noi. Poi versetto 27 dice: chi è avido di guadagno mette nei guai la sua stessa casa, ma chi odia i regali vivrà. Il peccato di avarizia, il volere di più, attira problemi su di te e sulla tua casa, sulla tua famiglia. Chi è avido di guadagno può essere tentato a cercare di ottenere di più in modo disonesto, in modo non corretto, e quello porta a guai. Ma chi odia i regali qua parla di corruzione, parla di fare cose in modo disonesto, in modo non giusto. Quindi chi odia queste cose, chi non vuole fare nulla in modo ingiusto, sarà benedetto da Dio. Dice, vivrà. Chi corre dietro al denaro, ai beni materiali, si attira guai sulla propria vita. Ma chi è contento con quello che ha e cammina in modo integro, vivrà bene. Se tu hai la tendenza ad essere attaccato ai soldi o alle cose materiali, tieni questo in mente, è tutto un inganno. Poi versetto 28, il cuore del giusto medita su come deve rispondere, ma la bocca degli empi vomita cose malvagie. Il giusto non risponde subito, non risponde di getto, non vomita fuori tutto quello che gli viene in mente. Piuttosto medita come deve rispondere. E questo è un aspetto importante dell'avere saggezza. È un aspetto di essere prudente. Gli empi invece, che sono stolti, vomitano fuori la malvagità che hanno dentro. Allora di nuovo, la stessa domanda. Cosa esce dalla tua bocca? Ti fermi a pensare prima di parlare? Oppure solo vomiti fuori tutto quello che ti viene in mente? Meditare prima di parlare, essere ponderati, è una grande protezione per non peccare con le nostre parole. Poi il versetto 29 è una verità potente. Dice, l'Eterno è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. L'empio non ha Dio, non cammina nelle vie di Dio, è lontano da Dio e Dio è lontano da lui. Ed è una condizione terribile. Se ci fermiamo a pensare a cosa vuol dire che Dio è lontano dagli empi, è una condizione terribile. Ma dice, ma l'Eterno ascolta la preghiera dei giusti. Dio ascolta la preghiera dei giusti. Per grazia, Dio ascolta le nostre preghiere. Non perché siamo giusti in noi stessi, non perché siamo bravi, ma perché per ciascuno di noi che siamo in Cristo, siamo coperti con la giustizia di Cristo. E sulla base di quello, Dio ascolta le nostre preghiere, perché guardando noi vede la giustizia di Cristo. Pensate a questo, fratelli, che grazia! E noi stessi non avremo nessun merito di andare a Dio in preghiera e che Dio ascolti le nostre preghiere. Ma per mezzo di Cristo sì, per mezzo dei Suoi meriti, Dio ascolta le nostre preghiere. Che grazia! Poi il versetto 30 dice, la luminosità degli occhi rallegra il cuore, una buona notizia irrobustisce le ossa. Hai mai provato questo? Ti ha mai dato gioia vedere gli occhi luminosi di qualcuno in cui vedevi Cristo? Ti è mai successo? O che possiamo, ciascuno di noi, avere quegli occhi che riflettono Cristo, che possiamo noi essere pieni della gioia di Dio che poi si riflette sul volto. Poi la seconda parte del versetto dice, una buona notizia irrobustisce le ossa. Dio permette che ci siano momenti difficili nella vita, pieni di prove e difficoltà, ma permette anche tanti momenti tranquilli, momenti di gioia, di pace, pace in senso umano, momenti di buone notizie che irrobustiscono le ossa e ci incoraggiano. Sono da Dio una consolazione, un incoraggiamento per perseverare nel cammino. Dio è buono con noi in tutto quello che fa, sia che permetta cose brutte che permetta cose belle. poi di nuovo parla di ascoltare la riprensione, versetto 31. L'orecchio che ascolta la riprensione di vita dimorerà fra i saggi. Vuoi essere saggio? Vuoi una vita benedetta? Ascolta la riprensione. Ascolta la riprensione di vita, la riprensione di chi ha già vissuto situazioni prima di te. E con grazia, con amore, viene e ti riprende, perché vede che stai camminando male. E ti mostra dove stai camminando male. È una grandissima benedizione da Dio. È un dono da Dio quando qualcuno ti riprende così, in modo che puoi cambiare direzione di vita. Se tu vuoi essere saggio, se vuoi avere una vita benedetta, conoscere Dio di più, ascolta la riprensione di vita. E sullo stesso filo, versetto 32, chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima, ma chi dà ascolto alla riprensione acquista senno. Il peccato ci promette che se non ascoltiamo la riprensione staremo bene. Ci promette che se possiamo vedere bene noi stessi, se possiamo essere visti bene dagli altri, allora staremo veramente bene. Ma è tutto un inganno. Non è vero. È una menzogna. Ed è la menzogna che sta dietro il peccato di odiare la riprensione. Odiamo la riprensione perché crediamo che se possiamo vederci o essere visti bene, allora staremo veramente bene. Ed è falso. In realtà, rifiutare la riprensione danneggia la nostra stessa anima. Se tu rifiuti la riprensione, tu disprezzi la tua anima, tu non hai cura della tua anima. Perché sei più preoccupato con quello che gli altri pensano di te rispetto ad essere preoccupato di cosa ne sarà della tua anima se continui in quella via. Rifiutando la correzione ti fai del male da solo. Al contrario, invece, chi ascolta la riprensione acquista saggezza, acquista senno. Infatti, chi ascolta la riprensione riconosce i propri peccati, così può confessarli ed essere purificato e perdonato, e così cresce nella saggezza, impara cosa è bene e cosa è male, cosa porta al bene a una vita benedetta e cosa porta al male a una vita maledetta. Nella vita cristiana è fondamentale che ascoltiamo la riprensione e la correzione per non fare naufragio nella fede. E poi l'ultimo versetto, versetto 33, questa è la chiave della saggezza. Il timore dell'Eterno è un ammaestramento di sapienza e prima della gloria c'è l'umiltà. Il timore di Dio è il principio della saggezza. Non si può avere sapienza senza avere timore di Dio. Le due cose vanno insieme. Più abbiamo timore di Dio e più cresciamo nella conoscenza, nella saggezza. Prego che ciascuno di noi crescerà in entrambi. E poi nella seconda parte dice, prima della gloria c'è l'umiltà. La gloria, la vera gloria, viene da Dio e appartiene a Dio. E la gloria arriva solo quando c'è umiltà. Quando tu sei umile, quando sai quanto puoi cadere in profondità, allora Dio ti innalza. Ma quando tu sei orgoglioso, sei pieno di te stesso e pensi di poter stare in piedi, allora Dio ti abbassa, perché stai rubando gloria a Lui. E quella gloria spetta solo a Lui. Dio è geloso della sua gloria. Allora, non preoccuparti di essere innalzato, non cercare di essere innalzato, non cercare gloria per te stesso, piuttosto riconosci quello come peccato, cammina umilmente davanti a Dio e lascia che sia Lui a gestire il resto. Che possiamo vivere con un cuore umile, avendo fede in Dio e non volendo noi la nostra gloria. Siamo arrivati alla fine del capitolo ed è un capitolo con così tante verità, tanti principi in campi diversi. È un capitolo molto ricco, ma prego che ciascuno di noi sia stato colpito da qualcosa, da qualche spunto, qualche verità, qualche ammonizione che ha toccato il tuo cuore. Dio ci ha parlato, ci ha dato delle perle del suo tesoro di saggezza. Allora la domanda è: cosa farai di queste perle? Prego che, avendo ricevuto queste perle, non le disprezzeremo. Piuttosto prego che rifletteremo su quello che abbiamo sentito, che metteremo in pratica quello che abbiamo visto, che cresceremo nel timore di Dio, nella saggezza, per avere una vita benedetta, per avere frutto che abbonda per la gloria del nostro Signore. Preghiamo. Padre, questo capitolo in Proverbi era ricchissimo, pieno di verità tue, pieno di buone lezioni, ammonizioni. Padre, ti prego per ciascuno di noi che possiamo prendere qualcosa, valutare, esaminare la nostra vita, vedere cosa esce dalla nostra bocca, qual è la condizione del nostro cuore, che possiamo valutare con onestà come accogliamo la riprensione. Padre, aiutaci a vedere con onestà se accogliamo di cuore la riprensione o se disprezziamo la riprensione. Padre, aiutaci a crescere nell'umiltà. Dacci un cuore che non solo accoglie e accetta la riprensione, ma che va in cerca dei saggi per ottenere conoscenza, per vedere dove sta peccando, dove sta sbagliando e camminando lontano da te. Padre, non vogliamo camminare lontani da te, vogliamo camminare nelle tue vie per avere una vita benedetta e per avere più di te. Sopra ogni cosa, mostrarci più del valore di avere più di Cristo. Ti chiedo questo. Grazie per la tua parola che ci ha parlato anche oggi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.